In mezzo al cedere di Bishvat, naturalmente tutti quanti sono presi da queste buone frutta che stiamo mangiando in questo momento, quindi cercherò di essere breve, di non angustiare molto. Prima di tutto vorrei dire due cose. L'argomento della mia conversazione stasera, forse non so se io non ho ricevuto l'invito, ma immagino che sia stato mandato, è Har Sinai Beret Israel, cioè il Monte Sinai e la terra di Israele. Cioè non è soltanto, non intendo parlare soltanto di Tu Bishvat, ma del fatto che quest'anno Tu Bishvat viene proprio in concomitanza, molto vicino alla Parashat Itro, al Matan Torah, e quindi diciamo il rapporto che c'è fra Sinai e Eretz Israel. E subito dirò alcune cose sull'argomento, ma intanto vorrei dire fare una piccola storia di questo Seder Tu Bishvat che stiamo facendo in questo momento, che è un minhag nel complesso abbastanza recente. Cioè in realtà nella Mishnah, come subito leggerò, si parla di Tu Bishvat da un punto di vista strettamente alachico, cioè ci sono quattro capodanni. Uno di questi capodanni è il Echad Bishvat, secondo Beit Shammai, e secondo Beit Hillel è Tu Bishvat, il 15 di Shvat, e vabbè, come al solito la halakha viene fissata secondo Beit Hillel, ed è un fatto puramente alachico di stabilire a che anno appartengono le decime di frutta che uno dà. Cioè se io devo dare una decima di frutta, la do, e devo sapere per quale anno la do. E quindi dopo Tu Bishvat, se io dopo Tu Bishvat praticamente la decima viene considerata dell'anno successivo, non dell'anno precedente. Quindi è un fatto puramente alachico, e non viene ricordato a ogni momento con particolari feste o cose di questo genere. Non era un Rosh Hashanah nel senso in cui è Rosh Hashanah, il nostro Rosh Hashanah, che è una festa, diciamo Rosh Hashanah di Echad Tishrei, che è una festa ricordata dalla Torah, Yom HaZikaron. Praticamente per parecchie centinaia, per molto molto tempo non si hanno tracce di questa serie di Tu Bishvat. Praticamente si sa che è la cosa molto strana, che oggi è un minhag identificato soprattutto con la tradizione sefardita, mentre in realtà è anche italiano, fra l'altro gli italiani in questo sono veramente insieme, cioè in realtà per tutto il Medioevo i sefarditi non usavano minimamente fare il serie di Tu Bishvat, ed era un minhag ashkenazita. Ci sono alcune testimonianze di un minhag ashkenazita di mangiare alcune frutta la sera di Tu Bishvat, non in un seder di questo genere, con tutta la varia organizzazione, psukim, queste cose qui. E praticamente soltanto con lo sviluppo della Kabbalah, dopo nel XVI-XVII secolo, che il seder di Tu Bishvat comincia a fermarsi fra i mekubalim di Tzfat. I cabalisti di Tzfat che sviluppano questo minhag, che viene fra l'altro che prende veramente piede soprattutto nelle comunità sefardite. Per esempio abbiamo moltissime stampe del Seder di Tu Bishvat nel 600, nel 700 soprattutto, fatte stampate in comunità Salonicco, Livorno, Venezia e via dicendo. Ora, una delle fonti di questo Seder è un libro pubblicato anonimo nel 1731 a Izmir, che si chiama Sefer Chemidat Yamim, il libro della delizia dei giorni. Un libro che non si sa chi l'ha scritto, ed è anche un libro un pochino sospetto, nel senso che molti, già nel 700, c'era chi riteneva che il libro fosse stato scritto da un sabbatiano, cioè da un eretico aderente alla setta di Shabbat. Non voglio rovinare la setta, Dio ne scampi, e non è che sto dicendo che il minhag è sabbatiano, però la maggior fonte di questo seder è in un libro anonimo che è considerato normalmente sabbatiano dalla maggior parte. Secondo Scholem, il grande studioso di misticismo ebraico, addirittura l'autore del libro sarebbe niente poco di meno che Natan di Gaza, il profeta di Shabbat, ma queste qui sono tutte quante ipotesi e illazioni. chiaramente il fatto in sé per sé non ha nulla di sabbatiano, ed è semplicemente in realtà un'eredità dello sviluppo, diciamo, della Kabbalah del 500 e del 600. Leggo alcune frasi da Chemdat Yamin per avere un po' un'idea di qual è la ragione per cui c'è questo minhag. Leggo in ebraico, magari traduco subito in italiano: minhag tov le holchim betamim, ed è un buon uso per chi va, perché va in maniera retta, cioè perché si comporta rettamente, le harbot beperot e etzemayamase, cioè ampliare, abbondare in frutta, cioè nel mangiare la frutta in questo giorno, velomar di vreshirot betishmechot, e dare e dire canti e lodi, un po' come ha fatto Hillel prima, che mangiando ogni frutto c'è un passo, c'è un qualche cosa, un particolare versetto che viene portato. Ve inchi, e nonostante che di Bedivrei Harav lo nimza min hagze, nonostante che nei libri di il suo Rav è Ari Akadosh, il santo Ari, che era il grande cabalista del 500 a Tzfat, cioè Ari non conosceva questo minhag, nonostante che il minhag non esistesse, almeno nei libri di Ari. Mikol makom le dati tikuni flahu vanigleo vanistar. In ogni caso è una particolare sgula, un atto praticamente meritevole, diciamo così, di fare questo seder, anche se non viene, appunto, anche se non era conosciuto da Ari, non viene accostato da Ari. E la ragione è, porta una questo è molto interessante, porta una citazione dal Talmud di Yerushalmi. Amar Rabbi Yvon, dis Rabbi Yvon, atid Adam latet din vecheshbon al shara'a minem gadim velo achal. Ossia, l'uomo dovrà dare un resoconto, cioè sarà punito in altri termini, per tutti i prodotti che avrà visto, tutti i prodotti agricoli, tutti i prodotti diciamo così naturali che avrà, e che poteva mangiare e che non ha mangiato. Su tutto questo l'uomo dovrà rendere conto a Dio. In altri termini, bisogna godere di questo mondo, bisogna godere di ciò che è permesso in questo mondo. E praticamente quindi questa frutta che noi mangiamo questa sera, secondo il Chemdat Yamin, è un po' un simbolo del mettersi in rapporto con le cose buone del mondo che ci sono permesse, perché ci sono molte cose buone che viceversa ci sono proibite, quello che sappiamo, forse sono anche più di quelle che ci sono permesse. Comunque, quindi, in realtà la ragione per cui noi facciamo questa sera è per dire, allora, perché proprio a Tu Bishvat, dice, continua Chemdat Yamin e dice: ulettikuno davarase ye otalanu beetzem ayom aze le echol kol minei perot ulevarech aleem bechavana ki chaviva mitzvat bishata. Cioè, in realtà questo fatto di mettersi in rapporto con il mondo, con le cose buone del mondo, simbolicamente mangiando frutta, è una cosa che potremmo fare ogni giorno, ma lo facciamo in particolare in Tubishvat, perché è il giorno Tovla Mitzvah Shetiasai Bishatai. È bene che la Mitzvah venga compiuta nel momento propizio, nel momento giusto. Il momento giusto è appunto il momento in cui ci si festeggia o si sottolinea questo evento che è il Capodanno degli alberi, come veniva insegnato a Roma alla scuola elementare, no? È una cosa rossoscionale, Ilan. Ok, questo qui per avere, quindi malgrado che il minhag stesso sia in qualche maniera anche connesso, forse con usi cabalistici connessi col sabbatianesimo, è un'ipotesi che molti fanno, di fatto si è praticamente diffuso in tutta l'area dell'ebraismo sefardita, oggi come oggi praticamente è universalmente accettato anche in Eretz Israel, tutti quanti, in Eretz Israel c'è un revival completo di questo vecchio minhag che è stato fatto. Grazie. Adesso questo per quanto riguarda il Sedra stesso, di cui volevo appunto ricordare un po' la storia. Qui devo stare un po' complessa, praticamente un Minag nuovo, un Minag che prima diciamo che si è sviluppato a livello di cultura ashkenazita, poi di cultura sefardita, oggi praticamente universalmente accettato dagli ebrei di ogni provenienza. Quello che volevo fare oggi, adesso la seconda parte di questo mio breve intervento, si riferisce alla concomitanza fra questa festa che festeggiamo stasera e la Parashat Yitro. C'è qualcosa di veramente di connesso, ma connesso in maniera, diciamo così, uno è complementare dell'altro, sono due eventi praticamente sotto un certo aspetto opposti, ma che si completano a vicenda, ed è fondamentale che sia proprio il simbolo, diciamo che la simbologia che possiamo trarre da questa concomitanza è proprio il fatto che dobbiamo unire le due cose, lo spirito di Tu Bishvat e lo spirito del Matan Torah, del dono della Torah. Perché Tu Bishvat è veramente strettamente connesso con Eretz Israel. Per farvi un esempio, quando la Mishnah dice, la Mishnah che ricorda il Masechet Rosh Hashanah, all'inizio del Masechet Rosh Hashanah ricorda quattro capodanni, e uno, quello dell'albero, c'è una disputa fra Beit Shammai e Beit Hillel. Voi sapete che le dispute fra Beit Shammai e Beit Hillel molto spesso hanno dietro tutta una concezione filosofica o una concezione comunque di pensiero. In questo caso non c'è dietro poi nessuna concezione particolare, a differenza per esempio da quello che c'è, sapete, la famosissima disputa su Hanukkah, se Hanukkah si comincia da 8 si va verso a fine uno si comincia da 1 si va verso 8, in cui è molto evidente la simbologia. Cioè, vogliamo prendere un parametro di crescita o un parametro di diminuzione, così, no? E lì è chiaro quindi che ci sta una distinzione, diciamo così, filosofica, in fondo, fra Beit Shammai e Beit Hillel. In questo caso non c'è nessuna distinzione filosofica, quello che c'è dietro è in realtà quando si pensa che la maggior parte delle piogge siano già passate. La Gemara dice, spiegando Beit Shammai, perché il primo di Shvat, perché ha capito questa data del primo di Shvat, perché il primo di Shvat la maggior parte delle piogge Qualiazu Rov Shamim sono passate, quindi gli alberi si sono completamente rinnovati, quindi è il momento in cui gli alberi ricominciano a germogliare, l'inizio del processo della e naturalmente Beit Hillel e Hillel pensa che invece questo processo la maggior parte delle piogge siano passate il 15 e non il primo, no? Però è una questione puramente, diciamo così, oggettiva, se vogliamo. Beit Hillel ha fatto dei calcoli, Beit Shammai ha fatto degli altri, tutti e due guardano quello che è il clima di Eretz Israel, le condizioni effettive di Eretz Israel, e su quella base hanno deciso. Quindi è una festa veramente strettamente, totalmente connessa con Eretz Israel, no? E non per caso, è proprio all'interno di un movimento di risveglio messianico come la Kabbalah, il Sabbatianesimo e via dicendo, che si rinnova il Minhag, perché è un Minhag di Eretz Israel, un Minhag di redenzione, di Geulah, e non per caso oggi in Eretz Israel è un Minhag che ha tanta importanza anche agli occhi dei Chionim, per esempio, no? Perché è qualcosa che simboleggia il nostro stare in Eretz Israel. Quindi è una festa veramente che è un po' il concentrato, l'essenza del nostro rapporto con Eretz Israel, una festa che ha il suo senso è nel nostro rapporto, nel nostro legame con Eretz Israel. Viceversa, Har Sinai, la Parashat Yitro che leggeremo fra breve, è una Parashat che avviene nel deserto, naturalmente, e la Torah viene data nel deserto. Cosa che fra l'altro viene sottolineata in maniera molto evidente proprio all'inizio dei psukim, all'inizio della parashani, leggo i psukim, Bachodesh Ashlishi, il terzo mese, Letzet Bnei Israel Meretz Mitzrayim, Bayom Hazeh, in questo giorno, fra l'altro sapete cosa dice Rashi, Bayom Hazeh, la Torah deve sembrarci nuova come se fosse stata data in questo giorno, per questo dice Bayom Hazeh, in questo giorno e non Bayom Ha'u, come sarebbe logico, non in quel giorno, Baumit Bar Sinai, giunsero al deserto del Sinai, vai sumere Refidim, partirono da Refidim, vai avou Mit Bar Sinai, e giunsero al deserto del Sinai, vai a Hanuba Mit Bar, e si accamparono nel deserto. Come notate, la parola deserto ritorna parecchie volte in questi versetti. è veramente una domanda che già il Midrash poneva, perché il deserto, sappiamo benissimo che stanno nel deserto, sono scappati dall'Egitto, i luoghi sono ben noti a tutti, qual è, perché tante volte in questi psuchim viene ripetuto che siamo nel deserto? E qui ci sta un famosissimo Midrash nella Mechilta, uno dei libri, uno degli antichi libri di Haggadah, che dice così: Vayachanu Bamidbar, si accamparono nel deserto. Nitna Torah Dimus Parhesia. La Torah Dimus Parhesia vuol dire, Dimus è in realtà la stessa radice di Demos, democraticamente Befarhesia, in un luogo pubblico. Non soltanto pubblico, ma Bimkom Efker, in un luogo che non appartiene a nessuno, il deserto non appartiene a nessuno. E Sheilu nitna be'eretz Israel, perché se la Torah fosse stata data in terra di Israele, hayu omrim le'umot ha'olam en la'en chelek ba, cioè se fosse stata data in terra di Israele la Torah sarebbe un qualcosa di esclusivamente che riguarda esclusivamente il popolo di Israele. Ora è vero che la Torah viene messa in atto dagli ebrei, dal popolo di Israele, però è qualche cosa che riguarda in realtà l'ordine stesso del creato, della realtà stessa, non è qualche cosa che riguarda esclusivamente gli ebrei. Per cui questa è la ragione per cui viene data proprio la Torah in terra di Israele, la Torah non in terra di Israele, come sarebbe logico. Ci saremmo aspettati che la Torah venisse data quando gli ebrei arrivano in Egitto e arrivano in Eretz Israele. לפיכך ניתנה דימוס פרהסיה במקום הפקר וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל. Quindi chiunque può venire e prenderla, insomma questo vuol dire semplicemente che qualunque essere umano ha una qualche relazione alla Torah. La Torah lo riguarda in qualche maniera, anche se lui stesso non lo sa magari, ma la Torah non è un fatto esclusivamente specifico del popolo di Israele. E questa è una delle spiegazioni che vengono date, forse uno dei midrash più famosi su questo il problema, perché la Torah è stata data in Israele. E adesso porto viceversa un'altra spiegazione, è stata data nel deserto. Un'altra spiegazione che ci porta viceversa Maharal di Praga, uno dei grandi Chachamim vissuti nel 500 a Praga, Rabbi Yehuda Lev ben Bezalel, a cui è legato fra l'altro la famosa storia del golem, la leggenda del golem, e viceversa. Nel suo libro Tiferet Israel, che parla proprio della Torah, e dice, allo stesso modo c'è Zman Torah e non Mikri, allo stesso modo che il giorno in cui è stata data la Torah non è casuale, Kach Mashenatan a Torah Bamidbar e Inobe Mikre. Allo stesso modo il fatto che la Torah sia stata data nel deserto non è casuale. E porta un mashal, un esempio. Il mashal è l'enassi, ossia un principe. L'enassi, shenichnas l'imdina, medina nella lingua di Chachamim vuol dire città, non vuol dire stato. L'enassi, shenichnas l'imdina, vera'uoto bneamdina. Ossia un principe che viene a conquistare, che entra in una città e gli abitanti della città lo vedono, uvarchu milefanav, e fuggirono da lui. Nechnas la shnia uvarchu milefanav, entra nella seconda città e fugge, fuggono tutti. Nechnas le ir chareva, entra in una città distrutta, chareva, le kidmuto, e proprio lì lo accolgono. Beh, io mi calsimoto, e lo lodavano. Amar al-Nassi, disse il principe, Zohair tova mikolam dinot, questa città è migliore di tutte le altre città. Kan ani bone kise ve kan ani dar, qui porrò il mio trono e qui abiterò. Kach kesheba kadosh baruch hu, allo stesso modo quando il santo benedetto ba layam Barach mi lefanav, no? Ayam Rav Yanos, no? Cioè come è scritto in Bezzetti Israel, quando Dio viene per terra la Torah, il mare fugge, Yarden Isov Leachor, anche il Giordano fugge di fronte a Dio, e il deserto è quello che accetta il dono di Dio, che si fa incontro a Dio secondo questo Midrash. Adesso Maharal spiega come bisogna intendere queste cose. Inenat nu ta'am. Dunque i Chachamim hanno spiegato, hanno dato una ragione, Reuia, beh, Eise Tzad, in che senso Reuia Shekin Atena Torah Bamidbar? Ci stanno spiegando i Chachamim in che senso la Torah deve essere data nel, è giusto che la Torah sia data nel deserto. Verazu Base, chi Hayam Bayarden, Em Chomriim, il mare e il Giordano, Em Chomriim, sono in qualche maniera materiali. Shegdelimbo Anivraim, a Chomriim. Cioè il mare, soprattutto il fiume, l'acqua, sono luoghi in cui gli uomini abitano, in cui ci sono città, in cui ci sono villaggi, in cui si costruisce, in cui esiste una realtà naturale e umana. Viceversa, il deserto è qualche cosa, è completamente vuoto. E non c'è la materialità della vita umana, questo è quello che intende dire. Chi bo bamidbar shel delim bo anivraim achomriim vesham mishkanam ulefichach en lahem kiyum va'amida im Hashem itbarach sheu kadosh nivdal min achomriim. Proprio perché il mare e il fiume sono i luoghi abitati, vicino ai mari, appunto nascono le città, vicino ai fiumi nascono le città, e quindi si crea un mondo materiale di interessi materiali, anche non è il luogo in cui gli uomini sono disposti ad accettare la purezza della manifestazione divina. Proprio il deserto in cui non c'è nulla, il deserto in cui non c'è nulla di materiale, il vuoto assoluto se vogliamo, è il luogo in cui si può accettare la rivelazione divina. È per portare veramente Aval Amidbar, continuo a leggere le parole di Maral, Aval Amidbar Mipnesh embo davar chomri, share embo mitziut chomri. Il deserto, dal momento che non c'è nulla di materiale in esso, share embo mitziut chomri, non c'è una realtà materiale, ve en darimbo anivraim chomrim, e non abitano nel deserto le creature materiali. Rak ush mama vizia, esso è veramente completamente vuoto. Umi prese. E per questo il deserto è contento e felice di andare incontro alla rivelazione. Leggo l'ultima frase, uvishvil kach, e per questo nitna ha Torah sheia sechel agamur, la Torah che è l'intelletto perfetto, o la sapienza perfetta, nitna ha Torah bamidbar, che a midbar meshulal mina dvarim achomrim, perché il deserto è privo di tutte le cose materiali. Ba'avur shelonim tzapo dvarim hagashmiim, perché non si trovano nel deserto le cose materiali, ine amakom miyuchad la Torah hi amidbar. E per questo il luogo adatto alla Torah, il luogo in cui può essere fatta la rivelazione della Torah, è proprio il deserto. Quindi vediamo che veramente questi due eventi sono in qualche maniera opposti. Cioè il fatto che Tu Bishvat, che il Chevdat Yamim dice è il nostro modo di rapportarci proprio al bene della vita materiale, no? E questo è il senso di Tu Bishvat. E il dono della Torah viene dato viceversa proprio in un luogo dove c'è il deserto, dove la vita materiale viene praticamente annullata e solo lì può avvenire. Quindi direi che in qualche maniera sono certamente due momenti opposti, no? Molto diversi, se vogliamo sono uno il contrario dell'altro, ma è evidente che quello che noi cerchiamo di fare nella nostra vita di ebrei è proprio di unire le due cose, di accettare la Torah come nel deserto e di metterci però in contatto con la vita materiale come a Tu Bishvat, di metterci, e questa è la Torah stessa. E direi che per finire e qui sono portati appunto, qui sono due momenti, il momento di Tu Bishvat, il momento materiale e il momento super spirituale, intellettuale del deserto. Però c'è una festa che li unisce questi due momenti, in un'unica esperienza religiosa, che è Sukkot. A Sukkot noi abbiamo due mitzvot, abbiamo la mitzvah della Sukkah e la mitzvah degli Arbat Aminim. La mitzvah della Sukkah è la mitzvah dei quattro. Le Arbat Aminim sono frutti particolari di Eretz Israel, ci ricollegano in maniera diretta con Eretz Israel, con il bene di Eretz Israel, con la frutta di Eretz Israel, con tutto quello che ci viene dal luogo in cui noi viviamo, cioè che ci mettono in contatto col mondo materiale in cui noi viviamo. La Sukkah viceversa è esattamente il contrario, la Sukkah è uscire dalla nostra casa per andare, per tornare nel deserto. in realtà noi nella Sukkot cosa facciamo? Torniamo indietro nella storia e torniamo al momento in cui ci facevamo il Sukkot nel deserto. E le due cose, il rapporto con Eretz Israele, con la nostra vita materiale, con la nostra realtà materiale, e il rapporto con il deserto, cioè con il luogo spirituale in cui viene data la Torah, che in fondo è simboleggiata dalla Sukkot, il fatto che abbandoniamo tutti i nostri beni e usciamo in una capannuccia, no? Fidandoci della bontà divina, diciamo più o meno, ma soprattutto simboleggiamo il fatto che eravamo nel deserto, la Sukkot è il deserto, no? E in questa festa i due aspetti che qui in questo caso sono disconnessi, no? Cioè la parasha Yitro, il Matan Torah Bamidbar e il Tu Bishvat, i due aspetti vengono praticamente uniti in un'unica esperienza religiosa. E quindi evidentemente è fondamentale veramente vedere, riuscire a capire appunto questi due aspetti e unirli in maniera armonica e cercare di vivere quindi armonicamente tanto l'aspetto del deserto che l'aspetto del nostro rapporto materiale in Eretz Israele. Chag Sameach.